Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, ormai è bello chiamarci in pomeriggio, anche se ormai i pomeriggi sono assolati, e il nostro appuntamento consueto per prenderci un caffè nell'ambito condominiale con gli amici Michele Zuppardi e Roberto Rizzo, i quali ci presenteranno insieme ad Ivan Meo un nuovo ospite.
Buonasera. Buonasera
Buonasera Michele, buonasera Roberto, buonasera Ivan.
a tutti.
Chi ci avete portato di bravo oggi? Perché qui la classifica è sempre tra i top, insomma.
Oggi siamo al top, vero Presidente? Vai.
Allora, oggi abbiamo con noi l'avvocato Aldo Piscitello. Abbiamo già annunciato sul nostro Candomino Caffè online. Chi è l'avvocato Piscitelli del Foro di Palermo, presidente del Centro Studi di Roma Abitare, e il nostro avvocato ci parlerà di qualcosa di molto speciale, legato però alla puntata precedente. Voi sapete che abbiamo parlato l'altra volta, mercoledì scorso, del compenso dell'amministratore riguardo al superbonus. Cosa deve fare l'amministratore? Se lo pagano o se non lo pagano? Ma adesso ci colleghiamo a ciò che deve fare, prima di no, per capire come deve essere pagato, se e quando. E quindi non si è capito ancora, l'amministratore se deve essere pagato, noi riteniamo di sì, ma soprattutto emergono delle figure dalla lettura delle norme del superbonus, emergono delle figure del responsabile dei lavori, che non è il direttore dei lavori che noi già conosciamo. Normalmente facciamo una facciata, facciamo dei lavori e nominiamo il direttore dei lavori. Uno fa un lavoro e il direttore dei lavori fa un altro lavoro. Adesso esce fuori il responsabile dei lavori, che molto spesso coincide con il committente, e che il committente quasi sempre coincide con l'amministratore. Avvocato Piscitello, ci puoi fare una panoramica e riepilogare?
Sì, intanto buonasera a tutti, grazie a Michele Zuppardi e a Roberto Rizzo per l'invito di cui sono onorato. Saluto anche Angelo Marzo e Ivan Meo. Diciamo che sostanzialmente le figure che si possono individuare sono tre, ovvero il committente, che è uno che di solito è il soggetto che commissiona i lavori in appalto nell'ambito condominiale; il responsabile dei lavori, che è il soggetto che praticamente ci cura quello che è l'organizzazione dei cantieri, dei cantieri e dei luoghi di lavoro, sovrintendendo a quella che è la sicurezza e a tutto ciò che riguarda appunto l'organizzazione stessa del cantiere di lavoro. Quindi è una responsabilità piuttosto gravosa, piuttosto ampia, con una serie di adempimenti che devono essere fatti. Mi ricollego alla domanda di Michele Zuppardi, dicendo che assieme, oltre a queste due figure, abbiamo ovviamente la figura dell'amministratore. Spesso amministratore e committente coincidono come figure, e in alcuni casi, soprattutto nel superbonus, è invalsa una prassi, diciamo così, anche dovuta ad una circolare anche dell'Agenzia delle Entrate, che consente di nominare l'amministratore del condominio anche come responsabile dei lavori all'interno del superbonus 110. Questo per una questione anche di natura strettamente fiscale, perché può essere il compenso che spetta poi, in questo caso, all'amministratore, potrà essere detratto o inglobato, perché dir si voglia, all'interno, diciamo, del superbonus. Quindi i condomini e il condominio potranno anche in questo caso beneficiare del superbonus, non pagando il compenso, diciamo, dell'amministratore, che diventa anche responsabile
E
del
quando
lavoro.
proprio su questo io volevo inserirmi, se mi consenti, insomma, perché per fare chiarezza, visto che l'altra volta abbiamo appunto introdotto la disciplina del superbonus, tu parlavi, beh, innanzitutto io direi una cosa, la figura del responsabile dei lavori, e tu in questo senso mi darai conferma, la figura del responsabile dei lavori, ai sensi del testo unico dell'81 del 2008, è una figura eventuale. Quindi tu naturalmente ci illustrerai come avviene la traslazione delle responsabilità dal committente amministratore al responsabile dei lavori. E poi ecco, io ti prego di entrare proprio nello specifico legato al compenso, cioè posta l'elevata specificità e l'elevata professionalità del direttore dei lavori, è sempre possibile che l'amministratore possa svolgere il ruolo di responsabile dei lavori, e quando ciò accade, qual è la disciplina del compenso proprio alla luce, diciamo, di quella circolare dell'Agenzia delle Entrate che tu richiamavi? In altre parole, questo responsabile dei lavori, quando coincide con la figura dell'amministratore, chi lo paga? E se lo pagano i condomini, è o non è detraibile?
Allora, sostanzialmente diciamo subito che per quanto riguarda il responsabile dei lavori non è una figura obbligatoria, nel senso che se il committente o l'amministratore del condominio hanno le competenze professionali per svolgere l'attività e i compiti che sono deputati ai propri della figura di responsabile dei lavori, possono tranquillamente diciamo assumersi questo ruolo. Per cui il committente diventa responsabile dei lavori, l'amministratore in caso di committenza è responsabile dei lavori. Quindi in questo caso l'amministratore percepisce il compenso, che oltre a quello di amministratore, cioè come ruolo di default, diciamo così, che gli spetta perché lui amministra il condominio, avrà il compenso anche dell'amministratore, del responsabile dei lavori, sostanzialmente. Quindi questo compenso del responsabile dei lavori sarà detraibile, quindi i condomini, come dicevo poc'anzi, non pagheranno o comunque usufruiranno dello sconto in fattura di quello che è la detrazione delle tasse, eccetera, anche per quanto concerne il compenso del responsabile dei lavori.
C'è bisogno di un atto scritto per trasferire
ora. Diciamo che proprio perché il responsabile dei lavori è una figura di grande rilevanza, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Qualitativo perché è un lavoro, perché in sostanza il responsabile del lavoro è responsabile, ecco, scusate il gioco di parole, della vita degli operai in cantiere, quindi di tutto coloro che gravitano intorno al cantiere, di tutti coloro che poi realizzeranno l'appalto materialmente. D'altro canto deve anche avere un lavoro di natura quantitativo il suo lavoro, perché ci sono una serie di adempimenti che lui deve compiere, e tra l'altro in alcuni casi, soprattutto quando l'appalto richiede l'esecuzione di opere che sono di diverso genere, quindi ci sono magari più imprese, egli dovrà addirittura nominare altre due figure che sono per esempio i responsabili della progettazione, faccio questo esempio come figura, o quello del responsabile dell'esecuzione dei lavori, sostanzialmente. Quindi tutti questi adempimenti, che possono essere per esempio anche quello della la predisposizione del piano sanitario per i lavoratori, e tutto la cartellonistica per quanto riguarda la sicurezza, il materiale necessario per svolgere, affinché gli operai svolgano i loro lavori, i loro compiti nella massima sicurezza, sono, come capirete, degli adempimenti molto importanti. Poi tra l'altro il decreto legislativo numero 81 è un decreto che ha già di suo circa 300 articoli, se non ricordo male, e poi ci sono una quindicina di allegati che in maniera molto analitica stabiliscono e si occupano di singoli aspetti della sicurezza nei cantieri di lavoro, per cui proprio per questo è necessario
una delega scritta, un conferimento per scritto.
Una delega scritta, che deve essere scritta, nella quale si individuano sia gli aspetti di gestione, di decisione, quindi gli aspetti decisionali, e anche gli aspetti della spesa che dovrà essere prevista per quanto riguarda l'organizzazione e mettere in piedi il lavoro stesso. Quindi, e tra l'altro l'accettazione della delega deve essere anch'essa scritta e con una dovuta pubblicità.
Ma scusami collega, io ho riepilogato nella mia mente velocemente e vorrei porti una domanda molto importante. Ma non è un controsenso, no, che l'amministratore abbia da fare 30, 40 adempimenti, non si sa più quanti, no? E poi se fa anche il responsabile, meglio, dei lavori, viene anche pagato, no? Viene anche pagato. Però non viene pagato, no? Non viene pagato se fa soltanto l'amministratore, viene pagato se fa molto di più. Quindi è come se dovesse fare un doppio lavoro, una doppia fatica, quindi moltiplicando, raddoppiando, no? La sua attività al prezzo di uno, due
Diciamo che allora l'amministratore lui ha una serie di adempimenti da fare già nel super bonus, cioè se noi parliamo di super bonus lui sostanzialmente ha tre lavori da fare: quello di amministratore del condominio, quello di, diciamo, di occuparsi del super bonus e quindi di svolgere tutti gli adempimenti per poter ottenere il super bonus. Dall'altro lato poi, se si assume, se ha le competenze professionali anche per fare il responsabile dei lavori, farà anche il lavoro del responsabile dei lavori in cantiere e quindi è responsabile della sicurezza dei lavori. Quindi questi tre ruoli possono tranquillamente essere ricoperti dall'amministratore e quindi lui avrà il compenso anche per quanto riguarda i responsabili dei lavori, e ovviamente questo lo aiuterà, diciamo, da un certo punto di vista per l'impegno profuso.
Ma la domanda è la più provocatoria. Allora, se io amministratore non ho le competenze per fare il responsabile dei lavori, dovrò scontrarmi con l'assemblea per capire se, come e quando mi pagheranno e se questo compenso sarà detraibile. Viceversa, se io faccio invece il responsabile dei lavori, lo Stato dice sì, lo puoi fare e ti paga. Ma non è un controsenso?
Beh, è un controsenso. Diciamo che sostanzialmente il responsabile dei lavori e l'amministratore si fanno queste due figure e i condomini, nel momento in cui devono mettere mano alla tasca, mano nelle loro tasche, sono sempre restii, sono sempre, hanno una certa ritrosia, per cui vedono nel fatto che nella circostanza che l'amministratore fa anche responsabile dei lavori la possibilità di uscire qualche euro in meno, il che, diciamo, in questi tempi non è proprio una
brutta, vuol dire,
ne approfittano.
Cioè, siccome vieni pagato tranquillamente dallo Stato per fare responsabile del lavoro, tanto vale che mi fai anche l'amministratore con i tuoi bei 30-40 adempimenti. Bene così.
Starà poi all'amministratore, però, ecco, una cosa importante che secondo me va detta e sottolineata è che l'amministratore dovrà essere bravo a convincere l'assemblea che il responsabile dei lavori non è un lavoro, un ruolo semplice che si può svolgere, si può assumere a cuor leggero.
Ma questo doveva essere specificato dalla norma, cioè nel momento in cui la norma mi impone 30-40 adempimenti, mi dice vai a fare, cioè spazio per dire come quando si possa accedere per voi. Non mi dico, diciamo, come amministratore mi esclude un compenso, tanto poi puoi fare anche il responsabile dei lavori, tanto vale che te li prendi di là. E questo è il concetto. Mi sembra una grave anomalia normativa. Bene, grazie.
Aldo, proprio proseguendo su questa scia, poi sentiamo anche Ivan. Cosa vuole, insomma, che domanda può. Esatto, infatti io ti faccio una domanda molto tecnica anche per riepilogare un po', insomma, posto questa distinzione, sia pure eventuale, no? Perché non abbiamo detto che non è necessaria la concorrenza delle due figure, abbiamo detto che occorre questa delega scritta dal committente responsabile dei lavori per la traslazione delle competenze. Direi anche a beneficio di chi ci ascolta e un breve riepilogo, però specifico, su quelle che sono le competenze funzionali dirette che qualificano il responsabile dei lavori rispetto all'amministratore nelle procedure di superbonus. Così ci caratterizziamo un attimo.
Superbonus, diciamo che sostanzialmente il responsabile dei lavori è una figura universale, cioè è presente non soltanto nel superbonus, è presente in tutti i cantieri di lavoro. E quindi il suo ruolo non è solo specifico e tipico del super bonus. Nel super bonus lui potrà, in un certo senso, dovrà tenere conto di quelle che sono le specificità più che altro del super bonus, non del suo ruolo. Lui non ha particolari adempimenti diversi rispetto a quelli che prevede la legge. Egli dovrà semplicemente tener conto di alcuni aspetti particolari che il super bonus gli impone. Perché ci sono i cambiamenti, delle conto per esempio anche il fatto che sulla regolarità urbanistica, sulla velocità e la stabilità anche degli edifici, parliamoci nella stessa maggioranza dei casi, il super bonus verrà utilizzato negli edifici che sono un po' più di lunga durata, nel senso che sono più vecchi, e quindi cambieranno per esempio la facciata, poi il cappotto termico, che è uno degli altri interventi. Sì, ora tengo conto anche per esempio in quelli un po' più moderni, della possibilità di impiantare le colonie elettriche, che sono un elemento di grande importanza, no? Anche il risparmio energetico è uno degli aspetti principali per cui è stato creato il superbonus, considerando anche l'adeguamento al risparmio energetico di tutto, diciamo, il patrimonio immobiliare italiano. Secondo me il superbonus in questo è un'occasione unica, che andrebbe accolta nella stragrande, in quasi tutti, dovrebbe essere quasi un obbligo, perché ci consente di adeguare il patrimonio immobiliare italiano, che è
Un po' vetusto.
vastissimo. È vastissimo, e soprattutto forse in Italia noi siamo gli unici, siamo uno dei pochissimi popoli che hanno quasi tutti la casa di proprietà.
Vabbè, io non voglio, a costo di sembrare sempre il solito provocatore, no? Ma io vedo che facendo l'amministratore ho una marea di responsabilità. Se poi mi metto a fare anche il responsabile dei lavori, ho un'altra marea di responsabilità. Ma non ritieni che ci sia proprio anche quasi una confusione di responsabilità nel momento in
Diciamo
cui lo
che
stesso soggetto, no, si prende la briga di fare sia l'amministratore e sia il responsabile del lavoro? Non la vedi?
posso così poi lui. Scusami Aldo, posso intervenire anch'io? E a proposito di quello che dice Michele, no? A me viene in mente che a questo punto il verbale di assemblea con la quale si approva questo tipo di situazione debba essere ben congegnato per evitare rischi di responsabilità e anche rischi di nullità.
Senza dubbio, posso rispondere? Allora, senza dubbio, diciamo, questo è un aspetto molto importante, perché una recentissima sentenza, che credo sia stata commentata già, del 13 marzo 2021, ci pone proprio questo aspetto, cioè il caso specifico riguardava un infortunio che aveva provocato la morte di un lavoratore all'interno di un palazzo, di un condominio, in cui sostanzialmente il verbale di assemblea che dava come committente il condominio piuttosto che l'amministratore, i giudici sia di primo che di secondo grado non si erano presi la briga di leggerselo, e avevano in questo caso condannato per omicidio colposo l'amministratore, che tu pur era stato considerato committente. In realtà, proprio dal verbale di assemblea, e con questo mi ricollego al discorso di Angelo Marzo, era ben chiara e specificata la situazione che il condominio era il committente. Quindi, se la Cassazione non si fosse presa la briga di leggersi i verbali, sarebbe successo che l'amministratore sarebbe stato condannato per omicidio colposo, al posto del condominio committente. Quindi il risultato è stato che la Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio, dovendo rifare completamente il procedimento e cambiando imputato. Quindi è ovvio che l'assemblea e il verbale di assemblea va congegnato in modo ben preciso, ben chiaro. Tutti i ruoli devono essere chiari, e qui mi ricollego alla domanda di Michele, alla provocazione di Michele. La delega è fondamentale, perché questo comporta, più precisa la delega, maggiori sono le responsabilità e più frazionate, quindi ci sono meno pericoli affinché le responsabilità vengano distinte. Nel momento in cui il responsabile dei lavori ha i poteri gestionali, di spesa e decisionali, in modo preciso e scritto, l'amministratore cosa avrà? L'amministratore committente avrà come responsabilità quella di colpa in eligendo, nel senso che dovrà controllare quello che è l'operato, o una colpa poi vigilando sostanzialmente. Ma se non sono ben chiari questi confini nell'ambito della delega, è chiaro che poi risponderà il committente o l'amministratore.
Quindi Aldo, tre momenti noi possiamo individuare, cioè il verbale è come se fosse una fattispecie a formazione progressiva, cioè il verbale assembleare che indica con chiarezza quei limiti di cui parlavi, l'atto scritto di trasferimento delle competenze e poi l'accettazione altrettanto espressa del responsabile dei lavori. Nell'ambito di questo triangolo, Nell'ambito di questo triangolo noi possiamo individuare con precisione e quindi circoscrivere o meno le rispettive responsabilità. È corretta questa interpretazione?
Questo ci aiuta soprattutto nel super bonus, perché nel super bonus ci saranno 3, 4, 5 imprese che svolgeranno lavori diversi nell'ambito di questo appalto complesso, e in questo caso ci saranno appunto ben chiare quali sono le responsabilità, ci sarà una partizione di responsabilità senza che ci siano difficoltà nell'individuazione.
Perfetto. Ivan, avevi tu delle novità, se non mi sbaglio, che volevi, di cui volevi?
Praticamente, molto probabilmente a metà aprile verrà modificato il decreto legge semplificazioni, e all'interno del quale verranno inserite delle norme che andranno a alleggerire tutta la filiera e la pratica del superbonus, tra cui la cosiddetta doppia conformità. Quindi sostanzialmente il lavoro dovrebbe essere un po' più facile, almeno dal punto di vista tecnico procedurale. La seconda novità, che avevamo già parlato l'altra puntata, è la questione del famoso interpello, e mi collego poi all'ottimo discorso che ha fatto il collega Piscitelli in merito al problema della detraibilità del compenso o meno. Quindi siamo in attesa dell'interpello da parte dell'ADE, e anche su questo versante molto probabilmente qualcosina in più capiremo. Queste sono le due novità normative più impellenti che entro il 15 aprile dovremmo avere.
Sì, io... prego, Roberto, prego.
No, vai Michele, poi dopo io fare la domanda.
Se potessi riepilogare, no? Ed essere come al solito un po' caustico, direi che siamo partiti da una norma molto confusionaria. Ora... strada facendo si è compreso che non si capisce nulla.
Esatto.
Abbiamo atteso tre stagioni, quindi oltre più di un parto, per capire cosa fare. Siamo ancora qui a discutere. Gli amministratori hanno lavorato gratuitamente. Ancora oggi non sappiamo chi potrà fare il super bonus, e udite finalmente sappiamo che se ci va bene ci pagheranno per fare gli amministratori, a meno che non siamo nel bokeh oppure diciamo dei supereroi che vanno a fare anche i responsabili, no? I responsabili del cantiere, dei lavori. Ora, detto questo, no? Ciò che era stata spacciata come una manna dal cielo per le persone, per gli amministratori, per le ditte, eccetera, sta diventando una vera e propria maglia per gli amministratori. Questo è perché, come diceva bene, la politica che effettivamente qualcosa si sta muovendo. Ben venga che dopo un anno cominciamo a ragionare, vero, avvocato Piscitelli?
E allora, diciamo che io poc'anzi mi ero speso a favore del super bonus. In realtà anche quello che dici tu, Michele, è abbastanza condivisibile, nel senso che in parte non c'è chiarezza. Il collega Meo ha prospettato le risposte o comunque le modifiche che si dovrebbero andare a capire, e come sempre ancora non c'è chiarezza normativa o espositiva che possa, diciamo, in questo senso mettere un problema e in modo da eliminare gli interrogativi anche sotto questo punto di vista. L'amministratore deve farsi pure i conti di natura professionale nell'accettare un determinato incarico, perché sì, è vero, io mi posso fare mi posso accollare la responsabilità di fare di assumermi il ruolo di stabilire il lavoro, però devo anche pensare quelle che sono appunto le responsabilità così pesanti che abbiamo.
Ecco Maldo, io a questo riguardo, no, così tanto che siamo quasi in chiusura, io vorrei, tu sei avvocato, ovviamente presidente che può amministrare del centro studio, ma può amministrare tante competenze, rinasci, diventi amministratore di condominio, tu faresti, accetteresti, svolgeresti, avendo nei requisiti l'attività di, viste le grosse responsabilità collegate, di responsabile lavori o no?
Con una buona assicurazione sì.
Infatti la domanda che poi, come dire, Angelo l'altra volta aveva provocatoriamente suggerita anche a Fabrizio Poggenza, il collega e l'amico Fabrizio, relativamente alla questione dell'amministratore, la questione della polizza, come la vedi? Competenze unite a polizza, che dici?
La polizza professionale è essenziale, a parte che già l'amministratore deve averla, e io penso che tutti i lavoratori autonomi in generale debbano averla. Certamente io credo che con questo super bonus le compagnie assicurative abbiano già previsto un prodotto ad hoc per quanto riguarda i responsabili dei lavori, abbiano previsto un prodotto che sia sufficiente, che copra anche il discorso super bonus, secondo me hanno previsto addirittura anche un prodotto che possa essere utile anche per quanto riguarda il responsabile come privacy, perché il trattamento di personale, anche quello è un altro degli aspetti, degli adempimenti che dovrebbe fare l'amministratore, tra le altre cose. Quindi sì, darei la mia polizza professionale a questo ruolo, e allora in quel caso mi tutelerebbe, sarebbe abbastanza significativo la competenza. E ovviamente questo se ho delle competenze, perché non, delle competenze professionali, o l'esperienza, perché anche l'esperienza è fondamentale, un'esperienza di decennale o ventennale di un amministratore che ha seguito i lavori, che è stato nei cantieri, ci può stare di accettare questo ruolo.
Quindi un'esperienza maturata sul campo, insomma, in buona sostanza.
Esatto. Dobbiamo anche dire però che il popolo degli amministratori condominiali italiani è composto anche da tante persone che hanno delle competenze più modeste, che hanno esperienze più modeste e che, voglio dire, si pongono sul campo, si preparano, no, ad affrontare un'avventura, secondo me, anche abbastanza, anzi troppo gravosa, perché il mercato farà la differenza, ci sarà una decimazione tra amministratori capaci e amministratori non capaci. È chiaro che se fino a quando si rimane a fare un corso di 72 ore per diventare amministratore di condominio e si pretende la multidisciplinarietà, vabbè, è chiaro che le polizze non possono andare a coprire anche questo punto
di al massimo il DM 140 ti fa fare il corso per l'antincendio, ma diciamo che è insufficiente.
E quindi questo significa che la norma è partita col piede sbagliato.
Michele, quello che tu dici, no, è una cosa che nell'ambito della privacy si chiama accountability, no? Cioè l'amministratore che sa di non avere alcune competenze, per me, se vuole liberarsi da alcuni pericoli, deve dare pareri, deve dare incarico ad un legale. Cioè, questo è il discorso. Cioè, quindi non possiamo soltanto dire sì, ma è un amministratore che ha fatto 2-3 corsi, perché a quel punto la responsabilità personale sua non può cavarsela in questa maniera. Cioè, deve assumersi tutti i tipi di situazioni e dove non è capace a dare l'incarico.
Angelo, io vedo una nostra gentile ascoltatrice che scrive: no, assolutamente d'accordo sulla mannaia. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso di questi tempi stavamo immaginando di avere un tutto gratis sempre sulle spalle degli amministratori, che si sono dovuti studiare pacchi di carte, pacchi di scartoffie, e si sono sentiti anche insultare al telefono da condomini che pretendevano il tutto gratis perché gli rimanesse in tasca anche il famoso 10%. Quindi non ci dimentichiamo questo.
Ma infatti è anche una forzatura, se vogliamo, quella di obbligare, tra virgolette, l'amministratore per percepire un compenso, quello di, come dire, assumere delle responsabilità ulteriori che molto spesso, come diceva Angelo e anche tu Michele, non sono in grado oggettivamente di avere, perché non gli sono funzionalmente richiesti. Insomma, come c'è del...
ricollegare a quello che diceva Angelo, anche la accountability è difficile, cioè anche la scelta di un soggetto responsabile non è facile, perché anche quello deve essere fatta, perché lì sta la vera responsabilità poi dell'amministratore. Nel caso di, cioè, se io scelgo un soggetto che non è in grado di fare il suo lavoro, la colpa poi ricade su di me di questa cattiva scelta, non delle fesse, del magari dell'omicidio, dell'infortunio sul lavoro, ma in realtà
la scelta del
soggetto ricade su di me.
E qui, Aldo, ritorniamo al discorso dell'audit che faceva l'avvocato Pigler tempo fa, cioè questa sorta di colloquio selettivo proprio per individuare con precisione, con chiarezza e con circostanziata quelle che sono le competenze del soggetto al quale si vanno a delegare funzioni così, così delicate. Anche se c'è da dire che poi c'è il ruolo dell'assemblea che, da questo punto di vista, e lo diceva prima Angelo, è fondamentale, perché un conto è dire all'amministratore: opera tu una scelta in maniera indeterminata, altro conto è dire caro amministratore, scegli questo soggetto. È chiaro che nell'un caso e nell'altro la responsabilità dell'amministratore varia notevolmente, perché se ho una delibera aperta, voglio dire, mi assumo, no, in pieno la responsabilità della sedazione e dell'affidamento dell'incarico.
Roberto, in tema di assemblea direi alla siciliana direi meglio mi sento, nel senso
meglio
che,
mi sento.
Nel senso che l'assemblea non è formata da soggetti di grande capacità tecniche, o quindi è chiaro che quasi certamente affiderà all'amministratore questo compito.
Dipende, prego.
Sull'aspetto temporale che diceva Michele, un anno fa, giusto Michele, si parlava del super bonus, ma io faccio un'ulteriore osservazione. Un anno fa si stava discutendo già di assemblea telematica. Non so se vi ricordate quello che è successo.
Io credo che
questa sia una nuova era. Si è aperta una nuova era da parte dei confronti, a favore o a sfavore dell'amministratore.
Mi hai anticipato quella che era mia un'osservazione. Cioè, questa nuova era deve esserci da sprone e anche per gli amministratori per trovare una loro dimensione e una loro proprio esperienza non più basata su poche cose, ma proprio culturalmente diversa.
È un approccio diverso alla professione, Angelo, sei d'accordo? Cioè, cambia l'approccio alla professione, si va verso la professionalizzazione. Prego.
Di fare una battuta in chiusura, che si va verso un approccio diverso, naturalmente sempre sulla pelle di chi lavora, no? Perché arrivare dopo un anno a capire se mai il compenso che mi devo andare a trattare per i fattacci miei con l'assemblea e finalmente mi diranno di sì, e poi devo andare a scoprire che l'agenzia delle entrate ancora c'ha dei dubbi se si possa scaricare o no.
Ma Michele, una domanda, quando hanno fatto la riforma della legge di riforma del condominio, qualcuno ha sentito gli amministratori? Cioè, è un discorso che si ripete, insomma,
allora,
se vogliamo.
La nuova era si chiama scarica bariglie, perché tu non mi puoi usare, è certo, perché non mi puoi usare la pandemia per scaricarmi addosso le teleassemblee, per scaricarmi addosso il super bonus e fare vedere agli italiani, ai 40 milioni di famiglie che vivono in condominio, che siamo bravi e siamo belli.
Perché questa provocazione la colgo in pieno, la legislazione, e adesso non voglio entrare in commenti politici, ha addossato sull'autoresponsabilità di avvocati, amministratori e quant'altro, normative dedicate al popolo, ma che la poi dopo richiedono una competenza specifica.
La stessa cosa è avvenuta con la legge professionale degli avvocati. Il Parlamento è pieno di avvocati, una legge professionale fa proprio...
Bravo Aldo, bravo! Questa è una grande
nozione. E da ultimo, non ci dimentichiamo le fatiche, le toppe che sono state messe alla norma sulle teleassemblee, dove io mi sento dire ancora, facciamo la teleassemblea, ma nessuno sa che ci vuole un regolamento prima. E quindi l'urgenza va vanificata, perché se non faccio il regolamento siamo a zitto. Quindi tutto questo è vissuto sui telefoni cellulari degli amministratori. Questo è il punto.
Bene Michele, io saluto l'oste Caldo, saluto Anna che insieme a me è in casa, il vostro referente, e poi gli amici Roberto e Michele Zuppardi, e vi aspetto mercoledì prossimo alla stessa ora per prendere un caffè insieme a noi con il condominio. Un saluto a tutti.
Grazie, buonasera a tutti. Grazie Aldo, arrivederci, ciao Ivan, ciao Michele, ciao Angelo.